Elezioni americane, Trump stravince, disastro Harris. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Speciale America al voto 2024 di Giampaolo Musumeci.
It's official, former President Donald Trump will be the 47th President of the United States.
This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country.
And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
I punti di domanda per iniziare questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi Nessun Luogo Lontano? Quest'oggi aggiungiamo una terza domanda. La politica americana è la vostra passione? Se sono tre sì, buona giornata e ben ritrovati. Ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro, Valentina Ternullo, in console Valeria Bernardi. In queste due ore speciali trarremo spunto da domande e commenti che leggerò al 349-238-6666. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 15.09, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 9.09 del mattino a Washington DC, dove la Casa Bianca si prepara ad accogliere nuovamente Donald Trump.
Take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads a roll.
Tornerà l'età dell'oro per gli Stati Uniti. Ho fatto la storia, ha detto Trump appena si è proclamato vincitore di questa gara presidenziale. Il 47esimo presidente batte una serie di record. Da 120 anni non succedeva che un presidente vincesse nuovamente una gara presidenziale dopo essere stato sconfitto nella tornata precedente. Senato riconquistato, quindi agenda piuttosto facile. Se tutto continua ad andare come sembra stia andando, i repubblicani vanno sia Camera che Senato. Il che vuol dire che ragionevolmente l'agenda politica non subirà particolari intoppi. Vince anche il voto popolare, anche questo è un risultato che si porta in tasca il presidente Donald Trump. Disastro Harris, dall'altra parte, la Kamala Harris ha fatto peggio di Joe Biden 2020 naturalmente mi sto riferendo, in praticamente tutte le contee. Già molti dicono, attenzione, ha fatto solo 3 mesi, 100 giorni di campagna elettorale, più di tanto non si poteva sperare, ma tant'è, in realtà sondaggi, e ne parleremo, un po' di analisti avevano detto, beh, sta andando parecchio bene, potrebbe davvero recuperare, così non è stato. Quei 7 swinging state in realtà non è che hanno oscillato più di tanto. Interessanti anche alcuni risultati che provengono dagli exit polls della CNN, per esempio. Americani molto delusi sull'economia dopo i 4 anni di amministrazione Biden. E qua l'abbiamo detto tante volte, Biden ha avuto molta difficoltà a comunicare al suo elettorato che in realtà le cose non andavano affatto così male. Donne che avrebbero guidato la rimonta di Kamala Harris, così non è avvenuto. Vi darò anche conto di un po' di percentuali che sono molto molto interessanti. Pensate che addirittura sul specifico target elettorale delle donne, la Harris ha fatto peggio di Biden e addirittura peggio della Clinton qualche tornata fa. Latinos che premiano Trump e molti più giovani di quello che si poteva pensare, sempre che votano per Trump. In questa puntata, in Nessun Luogo Lontano, tantissimi collegamenti dal campo, un po' il giro di tutte le principali cancellerie a livello mondiale, da Teheran a Gerusalemme fino a Pechino, per cercare di capire come i grandi leader mondiali stanno prendendo questo ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, con un focus particolare su che cosa? Beh, su di noi. Noi intendo naturalmente l'Unione Europea, che come spesso abbiamo raccontato, almeno dal punto di vista economico e almeno dal punto di vista retorico, è ancora di più nel mirino di Donald Trump e di una politica che, se sarà attuata come annunciata, sarà fatta di dazi piuttosto pesanti. Già alcuni analisti dicono, attenzione, finalmente è la doccia fredda o la scossa che permetterà all'Unione Europea di dare il colpo di reni e acquisire quella famosa autonomia strategica, autonomia difensiva, maggiore stabilità e compattezza economica che da tempo si agogna nei corridoi di Bruxelles. Peraltro al 349-238-6666 ci sono un bel po' di spunti e già di domande. Qualcuno: Harris è stato un fantasma per 4 anni, senza carisma né spessore politico. Come poteva un vice mediocre diventare un faro per la nazione? Sui palchi serve una visione, non i cantanti. E qua già entra in uno dei punti nevralgici, se volete, per i democratici, che hanno mobilitato una serie di pop e rock star davvero notevoli, almeno rispetto al campo repubblicano, ma è che evidentemente più di tanto non hanno spostato. Dello stesso tenore il messaggio di Gianni da Verona. Si riferisce a un intervento di Paolo Mieli questa mattina: tutte le star del cinema, della musica, stramiliardari, straviziate, si sono schierate con la Harris. Era matematico che la gente comune votasse per Donald Trump. Infine, cara Valeria Bernardi, Boris da Milano dice solo una cosa, anzi dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 parole: metallo, 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 metallo.
Viva!
Dai, torniamo seri. Iniziamo con i nostri collegamenti. 2 ore sono tante, ma abbiamo veramente tantissimi ospiti e tanti temi da toccare. Andiamo in diretta da New York. Giorgio Borrini, giornalista, ha seguito ieri gli aggiornamenti dei risultati elettorali tra la Trump Tower, il Metropolitan Republican Club, il club dei repubblicani di Manhattan. Giorgio, ciao, buongiorno, benvenuto.
Ciao, buongiorno a te Gianpaolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, lunga notte, resiste ancora un po' con noi. Ti chiedo innanzitutto, forse domanda un po' scontata, però l'atmosfera che si è respirata ieri in ambito repubblicano, quanta sorpresa c'è stata, se c'è stata, e un po' di sensazioni, ecco.
Ma guarda, era in un luogo, come sai, abbastanza iconico per chi segue la politica americana, la Metropolitan Republican Club. È il primo club repubblicano di tutti gli Stati Uniti, fondato nel 1902, unico di New York, quindi frequentato un po' dal gotha repubblicano. Le sensazioni, ovviamente l'entusiasmo crescente nel corso della serata, però devo dirti, un po' in coerenza con quello che si percepiva negli Stati Uniti e anche nella stessa New York democratica, c'era tanta consapevolezza, c'era tanta convinzione da parte dei repubblicani. Non dico che si aspettassero il risultato, perché i sondaggi, come hai detto, fotografavano, no, negli stati in bilico un equilibrio quasi inscalfibile, quasi perfetto fino al giorno prima. Però insomma c'era quella sensazione per cui sarebbe dovuto succedere qualcosa di strano perché dovesse vincere Kamala Harris. Questa sensazione per cui gli americani comunque volevano cambiare, ed è questo il dato dei sondaggi che io credo sia stato sottovalutato un po' da tutti gli analisti: 2 americani su 3 chiedevano di cambiare. Beh, chi rappresentava quel cambiamento di più tra Trump e Kamala Harris? Evidentemente Donald Trump, tant'è che tutti gli stati in bilico si sono poi spostati di quell'1 o 2 punti percentuali, sì, tutti nella stessa direzione. Questo non è un caso, ecco.
Vi do un po' di numeri, ti interrompo. Giorgio Borrini, lo ricordo, in diretta da New York, esperto di politica americana, perché al momento, sto guardando la CNN, siamo grandi elettori 276, Trump 223, Kamala Harris, citavamo questi stati in bilico che tanto in bilico non sono stati, almeno. Fra l'altro un altro motivo degno di nota è stata la estrema rapidità con la quale i risultati si sono cristallizzati. La maggior parte di noi era preparata a una settimana lunghissima e particolarmente faticosa, così non è stato. Altro dato interessante, lo dicevo, Senato e Camera bassa, che sostanzialmente dovrebbero, soprattutto la Camera, forse c'è qualche dubbio in più, ma Camera 197 repubblicani, 177 Dem, Senato 52 repubblicani, 42 Dem, e diciamo che è un filotto notevole che permetterà a Donald Trump di attuare la sua agenda, se verrà consolidato questo risultato, senza particolari problemi. Giorgio Borrini, in diretta da New York, tra pochissimo saluterò anche il mio prossimo ospite. L'ultima domanda per te ha a che fare con un'altra tornata elettorale che io in qualche modo ho evocato. Parlando del 2016, Hillary Clinton, i risultati partendo dai voti femminili, Kamala Harris non è riuscita assolutamente a avvicinarsi ai risultati della Clinton. Quelle elezioni lì, trovi dei punti di contatto 2016-2024?
Ma guarda, nel 2016 si è percepita una sorpresa enorme, non ci credeva sostanzialmente nessuno. La Hillary Clinton aveva già organizzato una enorme festa qui, sempre a New York, allo Staples Center, e anche lì con tantissimi VIP che erano già invitati a cantare, a organizzare questa grande festa. Poi insomma si è trasformata questa festa in una specie di dramma collettivo e si sono spostati tutti verso la Trump Tower. Qui, come ti dicevo, c'era una sensazione diversa, una sensazione di attesa come appunto se sarebbe successo qualcosa di davvero strano se i risultati non fossero andati nella direzione di Trump. In America si dice vibe shift, cioè il cambiamento dell'umore, il cambiamento dell'aria, no? Che si annusa. E nelle ultime settimane io devo dirti che quest'aria pendeva nella direzione di Trump, sì. Questo era abbastanza evidente, dall'operaio e quindi dalle classi più povere o la classe media, che come dicevi, no, soffriva e soffre questa inflazione incontrollata, il potere d'acquisto è crollato, eccetera, fino anche alle classi più elevate, che sono quelle più vicine a Kamala Harris e al Partito Democratico, che però dicevano, beh, insomma, è difficile fermare questa ondata. Questa era la percezione che poi si è cristallizzato, come hai detto te, in modo anche molto veloce in tutti gli stati in bilico, partendo dalla Georgia, che cominciavano a essere 3-4 punti avanti i repubblicani. Insomma, non c'è stata poi questa attesa così estenuante, sì, come era nel 2016. La percezione che si andasse tutti gli stati in bilico 6 su 7 nella stessa direzione c'è stata più o meno subito, poi chiaramente un po' di attesa, però
e queste,
poi sono andati effettivamente, sì, lì.
E questa è la fotografia che ci restituisce in diretta da New York Giorgio Borrini. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
Grazie
alla
a
prossima.
Voi, ciao.
Dicevo più di altre volte, questo appuntamento speciale di Nessun Luogo Lontano sarà punteggiato da domande e commenti. Qualcuno scrive: la cultura woke sta uccidendo la ex sinistra, quando lo capiranno saranno già morti. Io aggiungerei uno spunto di riflessione, gentile ascoltatore. Al di là delle etichette che utilizziamo dal punto di vista politico, sinistra o destra, conservatori, progressisti, nel caso statunitense repubblicani e democratici, ho un sospetto che dobbiamo smettere di parlare di repubblicani. Cioè, mi sembra che Trump abbia ormai da parecchi anni tanto sparigliato le carte che è inutile parlare di partito repubblicano, è il partito di Trump, che ha sovvertito una serie di regole, di liturgie anche politiche, e ha sostanzialmente fatto qualcosa di assolutamente impensabile. Lo ripeto, erano 120 anni che un presidente non vinceva una volta, perdeva la volta successiva, vinceva la terza volta. Ma tant'è. Roberto Menotti, vice direttore di Aspenia, ben ritrovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, spesso nostra bussola per andare a valutare, anche a caldissimo, come in questo caso, un po' di tendenze della politica statunitense. Che cosa ha fatto di buono Trump nella sua campagna? Che cosa ha sbagliato Harris?
Beh, direi innanzitutto che Trump, come gli era già successo in passato, un po' in tutta la sua carriera politica, ha avuto una sensazione di pancia migliore di come certi slogan, certe linee di azione, certe promesse potessero funzionare con gli elettori. Direi più certamente di molti analisti, anche americani, non soltanto progressisti, addirittura più di molti conservatori, perché appunto, come è stato appena ricordato, lui di fatto ha preso in mano il Partito Repubblicano, non solo, ma lo ha molto trasformato rispetto a quello che era fino a pochi anni fa. Quindi ha spostato il partito in una direzione che direi è molto meno conservatrice e molto più, fra virgolette, populista. Poi vedremo man mano cosa potrà significare questo suo populismo in azione in questa seconda esperienza presidenziale. Quindi lui ha centrato questo senso di insoddisfazione molto profonda, che effettivamente è una percezione diffusa tra gli americani, addirittura più di quello che i dati economici sembrerebbero indicare. La Harris io credo abbia sbagliato due cose principali: una strutturale, l'abbiamo detto moltissime volte anche in questa trasmissione, fra l'altro è stato troppo tardi per organizzare una campagna elettorale, decidere sostanzialmente ad agosto, a luglio-agosto, quindi il problema Biden e la sua mancanza di primarie è stato certamente un tassello fondamentale che non ha consentito insomma una campagna elettorale ben organizzata fin dall'inizio con i tempi necessari. L'altro aspetto direi è che forse Harris non ha mai ben deciso se e quanto distanziarsi da Biden. Questa sua incertezza costante alla fine l'ha molto danneggiata. Detto questo, io sono rimasto molto sorpreso personalmente da un dato che avete ricordato, sì, cioè l'insufficiente sostegno delle donne per, sì, Harris. Questo effettivamente sorprende.
Sorprende questo che avevamo battezzato quasi una sorta di X-Factor che avrebbe potuto far pendere l'ago della bilancia sul blu, il colore del Partito Democratico. Sorprende il fatto, e fa molto bene a ricordarlo Roberto Menotti di Aspenia, che la Kamala Harris, forse per poco tempo, forse per timidezza, forse per mancanza di carisma o forza politica, non si sia distanziata da Joe Biden. E sapevamo, e gli elettori americani sapevano, e gli strateghi sapevano, che molti americani non erano contenti di Joe Biden. Credo, Roberto Menotti, sconfessami se sbaglio, che il dossier sul quale si è vista più, come dire, imbarazzo ed esitazione, o meglio mancanza di forza e di coraggio, è stato quello guerra vicino Oriente, Israele-Palestina. La Harris sembrava voler non scontentare il governo israeliano, non scontentare i filo-palestinesi, mi sbaglio?
No, sono d'accordissimo. Io l'ho notato perché fra l'altro seguo soprattutto la politica estera da molti anni, e devo dire onestamente su questo Harris avrebbe potuto, ora è facile dirlo col senno di poi, ma credo che avrebbe anche potuto, era abbastanza nelle sue corde, cercare, come dire, di studiarsi bene il dossier, ma poi prendere una decisione un po' più netta, cercare sempre questa soluzione diciamo un pochino cerchio bottista. Alla fine non l'ha avvantaggiata, anche perché francamente quello è un tema che come dire, tocca agli americani in modo indiretto. Quello che gli americani cercano, credo, che probabilmente hanno trovato in Trump, è una forma di leadership più energica, come dire, right or wrong, posso aver torto o ragione, ma comunque vi guiderò. Ecco, su questo evidentemente il messaggio Harris non è riuscito a farlo passare, ed evidentemente Trump ci è riuscito, e come.
Dalla voce di Roberto Menotti, vice direttore di Aspenia, alla vostra, al 349-238-6666, qualcuno con molti punti di domanda. Trump difende la classe media? Allora, Trump nei suoi programmi di governo privilegia sicuramente alcune elite, però a parole non vi è alcun dubbio che promette di difendere la classe media, promette di abbassare l'inflazione e promette tutta una serie di cose. Federica da Torino: aspettavamo una specie di guerra civile per denunce di brogli, siamo sicuri che Musk e company non abbiano fatto niente? No, ben lungi da non aver fatto niente. Musk è sceso in campo ed è, anticipa Federica da Torino in maniera molto intelligente l'ultima domanda per Roberto Menotti, ha fatto tantissimo Musk, se l'avete fatto sicuramente alcuni di voi, aprivate X nel mese precedente a questa tornata elettorale, immagino che voi tutti siate stati tempestati da una serie di twittate dello stesso Elon Musk, di endorsement, di video. Andrea Macchioni giusto un paio di ore fa mi faceva notare l'ultimissimo video rilasciato dall'account privato di Elon Musk, che è una cosa meravigliosa dal punto di vista filmico, hollywoodiano, qualcosa di immaginifico, ma sicuramente ha avuto un impatto su un social media che comunque è utilizzato da occhi e croce alcune decine, forse arriva a 250 milioni di statunitensi. Roberto Menotti, l'X Factor forse era Elon Musk, non era la componente femminile?
Sì, certamente Musk può aver avuto un impatto, i numeri sono impressionanti come appena ricordato, quindi certamente quantitativamente Musk è un fattore che può spostare dei voti. Quello che secondo me è importante, non solo da capire a posteriori ma guardando avanti, è importante cercare di seguire bene come gli americani, il governo e Trump in testa gestiranno la questione Musk, perché non è soltanto un grande businessman molto creativo, inventivo, un po' spigoloso anche dal punto di vista caratteriale fra l'altro, ma è soprattutto un personaggio che può influenzare appunto l'informazione, che sia disinformazione o informazione dal mio punto di vista è quasi secondario, il punto fondamentale è che comunque riesce a definire il quadro attraverso il quale passano poi moltissime informazioni. Qui c'è un problema di fondo, come sappiamo, perché queste grandi piattaforme, non solo, devo dire, a onor del vero quella di Musk, ma anche le altre, i famosi social media e altri, quindi, devono in qualche modo essere collocati in un quadro normativo un po' più chiaro. Non si capisce se sono editori oppure no, e forse è il caso di porsi questa domanda, direi non solo in America ma anche da noi.
Non vi è alcun dubbio, grazie mille a Roberto Menotti, vice direttore della Spain, una buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie.
L'analisi, i commenti, i fatti, la tornata elettorale tra le più seguite, importanti, tese e poi incredibilmente risoltasi nel giro di pochissime ore. Chi di voi è stato in piedi questa notte avrà visto che quello spettro di avere giorni e giorni, se non settimane addirittura davanti a noi con l'incertezza dell'esito è evaporata immediatamente. Praticamente all'alba di questa mattina i giochi erano sostanzialmente fatti. In questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano siamo all'interno di un palinsesto di Radio 24 totalmente rivoluzionato e orientato proprio a questo racconto di questo evento incredibile, vi racconteremo anche quelle che sono tutte le proiezioni future degli Stati Uniti d'America sul globo, soprattutto dando un occhio a quelli che sono i due conflitti attualmente in corso e ai potenziali conflitti. Sto parlando naturalmente di rapporti con la Cina e il nodo Taiwan. Intanto, secondo messaggio diretto esclusivamente a Valeria Bernardi, lo dichiaro, Andrea da Mirandola. Due ore di metallo americano e analisi delle elezioni, il top assoluto, scrive il nostro ascoltatore. Trump guilty pleasure nel buio della cabina rispetto a quanto si dichiara ai sondaggi per paura del giudizio del politically correct, come fu Berlusconi. Altra analisi interessante. Allora, già che ci siamo, tra poco vi omaggeremo della radio che si vede con un amico fotografo filmmaker che era lì davanti alla Casa Bianca, e vi anticipo una cosa: ci sono due modi per raccontare un evento di questo tipo. O vai dal vincitore e racconti la celebrazione, i fiumi di champagne, la gioia, la musica a tutto volume, o vai dal perdente e racconti qualcos'altro. In questo caso ci sarà un racconto iconico sostanzialmente del vuoto. Detto ciò, vi dicevo, Ian Bremmer, grande politologo americano, paio d'ore fa circa su X, dava conto in maniera molto sintetica di alcuni segmenti di elettori. Uomini bianchi, 39% ha votato Harris, 59% ha votato Trump. Donne bianche, 47% Harris, 52% Trump. Uomini di colore, 78% Harris, 20% Trump. Donne di colore, 92% Harris, e la percentuale, quello che resta, 8% Donald Trump. Uomini latinos, ispano-americani, 44% Harris e 54% Trump. Questo per darvi conto di come anche sui particolari segmenti dell'elettorato statunitense gli analisti non ci avevano preso tantissimo. Poi affronteremo anche il punto dei sondaggi, perché qualcuno, forse in maniera frettolosa, e vi confesso lo stavamo facendo anche noi, potrebbe dire: beh, disastro Harris, ma anche disastro sondaggi, perché non ci hanno azzeccato proprio per nulla. Se era davvero un testa a testa su tutti i set gli swing state, così non è stato affatto. In realtà, siccome era davvero un test a test risicato, parliamo di 1-2 punti percentuali, quella è sostanzialmente il margine fisiologico di errore di quasi tutti i sondaggi. E quindi, gioco forza, sostanzialmente queste variazioni sono rientrate in quel margine di imprevedibilità degli stessi sondaggi. Piccola pausa, in tutto questo c'è un racconto che è molto importante, perché andare a sentire come vanno le borse, come reagiscono a questi risultati, io direi che l'ascoltiamo insieme.
Nessun luogo è lontano. Speciale America al voto 2024.
Ladies and gentlemen, please welcome President-elect Donald J. Trump.
Questo sarà ricordato per sempre come il giorno in cui gli americani ripresero il controllo del loro paese. Siamo il partito del buon senso. Vogliamo i confini.
We want to have security. We want to have
la sicurezza.
Things be good.
Vogliamo che tutto sia a posto. La sicurezza, l'istruzione.
We want a strong and powerful.
Vogliamo anche un esercito forte, anche se non lo utilizziamo, perché con noi non ci sono guerre.
Four years we had no wars.
Con noi non ci sono state guerre per anni.
Many people have told me.
Molte persone mi hanno detto.
That God spared my life for a reason.
Che Dio mi ha salvato la vita per un motivo.
And that reason was to save our country and to restore America to greatness.
E questo motivo è salvare il nostro paese e renderlo di nuovo grande.
We're gonna have to seal up those borders and we're gonna have to let people come into our country.
Dobbiamo controllare i nostri confini e dobbiamo fare in modo che le persone tornino a entrare, perché vogliamo che vengano, ma a certe condizioni, secondo la legge.
Legally. We have more liquid gold.
Abbiamo più oro liquido di qualsiasi altro paese nel mondo. Più dell'Arabia Saudita.
We have more than Russia.
Più della Russia.
The time for empty talk is over.
Il tempo delle parole è finito.
Now arrives the hour of action.
Ora arriva il tempo dell'azione.
voce di Donald Trump, rieletto 47esimo presidente degli Stati Uniti dopo una piccola pausa, e già questo è motivo di novità, perché erano 120 anni che un presidente, come vi dicevo, non vinceva un turno presidenziale, poi perdeva successivo e poi veniva rieletto la terza volta. Questo è abbastanza straordinario. Un Trump che è apparso negli ultimi giorni un po' più stanco della Harris, ultimi giorni di campagna elettorale, ma che poi ieri invece era ovviamente in gran spolvero. Altri motivi di differenza: l'Harris sembrava più energica, ha raccolto un sacco di soldi, ma evidentemente i soldi non sono bastati. Ma la domanda che tutti si fanno adesso è: che tipo di Stati Uniti saranno? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, è Francesco Semprini, inviato di guerra della stampa, è a New York, lì dove vive, conosce molto bene il paese, fra l'altro conosce molto bene due teatri di guerra sui quali Trump potrebbe pronunciarsi anche a breve, facendo sortire dal cilindro il suo coniglio per risolvere i conflitti. Francesco Semprini, ciao, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, bentrovati voi.
Allora, domanda d'obbligo: che aria hai respirato ieri sera, fino a quando poi è apparso Donald Trump sul palco?
Ma era un'aria di grande eccitazione, c'era ovviamente un ottimismo generale già da prima dell'inizio dello spoglio delle schede, ma un ottimismo cauto, insomma, anche perché l'impressione era quella che non si arrivasse a una vittoria in tempi così veloci. Addirittura qualcuno parlava di settimana elettorale, nel senso che lo spoglio dei voti ed eventuali riconteggi avrebbero procrastinato l'esito di diversi giorni, come è accaduto del resto 4 anni fa nel 2020, quando ha vinto Joe Biden con tutte le contestazioni che ci ricordiamo. Invece la vittoria di Trump è arrivata nel giro di qualche ora. Io mi trovavo proprio lì al Convention Center di West Palm Beach, dove era un po' il quartier generale dei trampiani o dei trampisti che dir si voglia. È stata un'esplosione di grande gioia. Il tycoon ha atteso prima di entrare e pronunciare il suo discorso di proclamazione di 40esimo presidente degli Stati Uniti, ha voluto attendere fino all'ultimo spoglio, comunque fino allo spoglio decisivo che gli garantisse di avere la Pennsylvania, stato in bilico per eccellenza, conquistato il quale spesso i presidenti mettono una seria ipoteca alla Casa Bianca.
Anche perché Pennsylvania vuol dire 19 grandi elettori, vuol dire che l'ago della bilancia pende. E come, la voce di Francesco Semprini in diretta da New York, tanti messaggi al 349-238-6666. Qualcuno, Francesco, solleva in maniera anche molto garbata polemiche sul silenzio della Harris. Il capo della campagna dei democratici ha detto: Kamala Harris per il momento non parla, aspettiamo che i risultati si consolidino e si cristallizzino. Come valutare questo silenzio? È un silenzio tecnico o c'è davvero un forte imbarazzo politico e gli strateghi sono al lavoro per scrivere un discorso un po' arrampicandosi non so dove, specchi o vetri, fate voi.
Ma guarda, due elementi. Il primo è che Kamala Harris ieri si è in qualche modo nascosta dietro la scusa di "i dati non sono ancora definitivi, prima di parlare voglio aspettarne lo spoglio completo". In realtà lo spoglio completo, comunque quello che assegnava a Trump la soglia dei 270 delegati, è arrivato dopo qualche ora e lei comunque non si è pronunciata. Questo è sicuramente un silenzio dovuto all'imbarazzo della situazione, perché effettivamente Kamala Harris, il suo entourage e molti democratici erano seriamente convinti che lei arrivasse alla Casa Bianca. A torto o a ragione, chi perché credeva che finalmente l'America era pronta a una donna presidente, chi perché credeva che l'America avesse imparato dalla lezione del primo Trump, di fatto però così non è andata. E questo mi ricorda molto, visto che io posso avere un po' di memoria storica sul campo, mi ricorda molto la notte elettorale del novembre 2016, quando al Javits Center di New York decine di migliaia di persone aspettavano Hillary Clinton appunto vittoriosa contro Donald Trump. Hillary Clinton non uscì mai su quel palco, anzi dissero alcuni, si dice che dietro le quinte la dovettero sedare in qualche modo, perché la sua rabbia era tale che non era nemmeno più controllabile. Comunque lei non è mai uscita nemmeno per ringraziare i suoi sostenitori. Credo che Kamala Harris non farà così, credo che Kamala Harris in qualche modo ringrazierà i suoi sostenitori, però il suo sarà senza dubbio un discorso molto amaro.
Francesco Semprini, come ricordavo, ti aggiri con grande eleganza, giacca e cravatta o smoking, non lo so, poi me lo dirai meglio, tra la politica statunitense, quella di Washington, di New York, ma poi elmetto e giubbetto antiproiettile, frequenti anche qualche teatro di guerra. Di questi due, Vicino Oriente e Russia e Ucraina, promettono forse luce all'orizzonte, almeno stando alle parole di Donald Trump. Che idea ti sei fatto? Quasi ti chiedo quasi uno slogan. Lui dice sostanzialmente: farò scoppiare la pace e risolverò i conflitti. È davvero possibile?
Ma guarda, allora innanzitutto bisogna dire che tra ciò che si dice in campagna elettorale e poi come si agisce una volta alla Casa Bianca, insomma, c'è una chiara differenza. Ovviamente lui ha usato slogan per galvanizzare il suo popolo. Il punto fondamentale è questo, fatemelo spiegare perché spesso non si capisce. L'America, l'americano è un po' stanco della guerra in Ucraina, perché la leadership americana e l'amministrazione Biden nella fattispecie non sono mai state in grado di spiegare agli americani quando questa guerra sarebbe finita. Cioè, noi stacchiamo assegni in favore di Kiev, in favore di Zelensky, in favore della causa ucraina, va bene, ma quando è che questa guerra finirà? Cioè, quando possiamo dire che l'Ucraina ha vinto e si andrà a un tavolo negoziale? Ecco, questo l'America non è mai riuscita a spiegarlo ai contribuenti, forse perché nemmeno l'America lo sa, perché forse nemmeno l'Ucraina è in grado di capirlo. E il contribuente, ovviamente, che vede staccare assegni molto importanti per una causa di cui non vede la fine, non vede una luce in fondo al tunnel, come dicevi tu, a cospetto invece di situazioni interne di una certa emergenza, come appunto la sicurezza, come l'immigrazione, evidentemente fa un passo indietro. Trump ha cavalcato questo risentimento dell'americano, degli americani, e ha detto: io risolverò il conflitto facendo leva sul mio, sulla mia capacità di persuasione, sia con Trump che con Zelensky. Ecco, mi sembra un po' poco, credo che lui predisporrà degli strumenti per portare al tavolo negoziale, sì, però in un tempo assai più lungo, entrambi i due presidenti. C'è però una chiara volontà, e in questo voglio essere molto, molto schietto, c'è una chiara volontà di porre fine al conflitto in Ucraina.
Grazie mille Francesco Sempini, firma della Stampa da New York. Ricordavo, alterni sapientemente l'abito e il giubbetto antiproiettile, ti auguro il pigiama, almeno un paio d'ore, riposati visto la lunga notte elettorale. Ciao Francesco, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Tra poco vado al 349-238-6666. Non mi sono dimenticato la radio che si vede, eh. Segnatevi quest'hashtag, è un ossimoro che noi nel suo luogo abbracciamo. Lo facciamo con le mappe, con Icon di Andrea Macchioni, e tra poco lo faremo con lo scatto di Marcello Pastonesi. Prima però traffico, poi torniamo.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta: Nessun luogo è lontano. Speciale America al voto 2024.
Come si dipaneranno gli effetti di questo straordinario voto elettorale statunitense a stelle e a strisce? Qualcuno, Buddy, scrive, si occupa di economia, una sua rubrica, non ho ben capito dove, mi perdonerà. Giovedì scorso ha scritto: se vince Kamala, Wall Street scende, se vince Trump, Wall Street prima salirà e poi scenderà. Ora anche Powell è a rischio licenziamento, le delusioni sono vicine, la sfida è aperta. Qualcuno scrive e ribadisce il fatto che i Dem non abbiano ancora riconosciuto non è del tutto secondario. Qualcun altro scrive: i media mainstream hanno sottovalutato il voto delle persone normali. Ma io non distinguerei in persone normali e straordinarie, gentile ascoltatore. Semplicemente forse molti media, molti analisti hanno dato in bilico i 7 swing state, che tanto in bilico evidentemente non sono stati, o forse lo sono stati fino all'ultimo, o forse nel segreto dell'urna chi aveva dichiarato una sua preferenza in realtà l'ha rintuzzata per abbracciare quella che era la preferenza originaria. Vi avevo promesso la radio che si vede, segnatevi questo hashtag. Lui è Marcello Pastonesi, si è fatto un po' la notte in bianco davanti alla Casa Bianca sperando di captare uno scatto notevole. Poi è arrivata la doccia fredda per i Dem e sostanzialmente c'era, se adesso guardate i nostri social, pubblichiamo la sua foto, c'era una sostenitrice per Kamala Harris che regge questo cartello con il nome appunto di quella che poteva essere la futura presidente degli Stati Uniti.
Nessuno per Kamala, mi viene da dire guardando questa foto. Sono stato tutta la notte davanti alla Casa Bianca per documentare la situazione e mi aspettavo di trovare gente, ma non solo io me l'aspettavo, ma anche la polizia. La città, tutta la zona era blindata con barriere antipanico, tutti i negozi chiusi da reti di metallo, le vetrine coperte di assi di legno. Invece c'era veramente poca gente, una piccola manifestazione pro palestina, quattro predicatori di quelli che ci sono sempre davanti alla Casa Bianca, che suonano la chitarra davanti a una grande croce illuminata, avevano questa sera, e predicano. E poi c'era questa donna da sola, che in realtà era l'unica che parlasse di temi politici, parlava di Black Lives, di diritti civili, parlava di America, ed era da sola e non l'ascoltava nessuno. E forse è un po' quello che è successo alla Harris questa sera, no? Il suo messaggio e le sue parole non sono arrivate al popolo americano, mentre quelle di Trump sì.
Le parole di Marcello Pastonesi, il suo scatto lo trovate sui nostri social, la foto che ha appena descritto per darvi l'idea. Lo dicevo, quando racconti eventi di questo tipo, soprattutto se sei fotogiornalista, sei sempre a un bivio: o vai dalla parte dei presunti vincitori o dalla parte dei perdenti. Normalmente, se sei bravo, in ogni caso riesci a catturare una foto piuttosto iconica. Tra le domande che ci stiamo facendo, cioè quali saranno gli effetti che si dipanano dopo questo voto americano, straordinario per tutta una serie di motivi, vi dicevo, una delle domande che dobbiamo porci noi come Italia, noi come Europa, è esattamente che cosa cambia nelle relazioni transatlantiche. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano al professor Antonio Missiroli, è fra gli altri consulente di ISPI per il programma Europe and Governance Globale, insieme anche a Sciences Po Parigi. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, se è d'accordo, io partirei da un tweet, forse il più emblematico, di Emmanuel Macron alle 9:20 di questa mattina, che dice: Je viens d'échanger avec le chancelier Olaf Scholz. Ho appena finito di chiacchierare con Olaf Scholz. Lavoreremo insieme per un'Europa più unita, più forte, più sovrana in questo nuovo contesto. Continueremo a cooperare con gli Stati Uniti, ma difenderemo i nostri interessi e i nostri valori. Significa Europa, datti una mossa, professore?
In parte sicuramente sì, soprattutto se si tradurranno in misure concrete alcune delle posizioni manifestate da Trump durante la campagna elettorale, in particolare riguardo alla possibilità di imporre dazi doganali unilaterali dal 10 al 20% su una serie di merci anche provenienti dall'Europa. E quindi in questo caso l'Europa dovrà cercare di preparare una risposta comune. L'Europa ha i mezzi sia politici che legali per fare questo, esistono procedure di contromisure commerciali che sono già state in parte adottate in occasione della prima presidenza Trump. Diciamo, la sfida invece più seria, quella del ricompattamento e del rafforzamento dell'Europa, se si pensa al fatto che a differenza per esempio del mandato precedente vinto da Donald Trump, questa volta l'Europa è più divisa fra i governi, le forze politiche che trovano ispirazione anche oltre Atlantico da Trump e dal suo tipo di piattaforma sono più forti all'interno dei paesi, in alcuni paesi sono addirittura al governo. Ieri il primo ministro ungherese Orban ha addirittura festeggiato e celebrato la vittoria di Trump, e quindi da questo punto di vista la sfida all'unità e alla compattezza europea sarà più seria.
La voce del professor Antonio Missiroli, ISPI, ma anche Sciences Po, Parigi. Tra pochissimo andremo ai messaggi ancora una volta al 349-238-6666. Non capisco, lo dico sinceramente, lo parlo con due o tre ascoltatori, pochissimi in verità, rispetto alla mole di messaggi che scrivono rosicate, punti di domanda, ripigliatevi, ma guardate che non c'era alcun tifo da parte nostra. Proprio prima ne parlavamo in redazione e ci chiedevamo: ma voi ieri sera avete fatto pronostici? Io ho candidamente confessato no, cioè non mi aspettavo, non avevo, come dire, una visione molto chiara di quello che sarebbe potuto succedere. Detto ciò, fatemi fare un'osservazione puramente tecnico-giornalistica. Trump regala 1000 spunti di più rispetto a una Kamala Harris, proprio parlo di punto di vista della tecnica giornalistica, che vuol dire una dichiarazione, un flash d'agenzia. Questo al di là dei contenuti della campagna e di come verrà messa a terra la campagna elettorale di Donald Trump, che giustamente, torno dal professor Missiroli, lo ricordava, se farà quello che ha detto, sostanzialmente vuol dire tariffe dazi sui prodotti europei, che ricordo hanno uno squilibrio a nostro vantaggio europeo di circa 150 miliardi l'anno, e non è poco, visto che parliamo dal nostro punto di vista abbigliamento, beni di lusso, automotive, eccetera eccetera, è chiaro che l'impatto potrebbe essere forte. Aggiungo che se la campagna di dazi e tariffe andrà avanti nel solco della politica Biden e prima Trump ancora, anche contro la Cina, attenzione, perché ormai il mondo è globalizzato e non è che Volkswagen, per stare sempre in Europa ma in Germania, se ne frega di quello che succede in Cina o alla componentistica o all'elettronica. Detto ciò, torno dal professor Missiroli, anzi no, chiedo al professor Missiroli se può stare con noi. Facciamo una piccola pausa, perché è vero, stiamo parlando di economia, ma dobbiamo parlare anche di autonomia strategica, uno, ma soprattutto anche di difesa europea, perché su quello Trump è, come dire, molto laico, su NATO è scettico, e su altre forme di assistenza e protezione da parte degli Stati Uniti dice: volete il nostro aiuto, dovete pagare. Professore, stia con noi, noi facciamo una piccola pausa, il GR, poi torniamo.
Pagamenti, riconciliazioni, previsioni di cassa.
No stress, Sibyl. Sibyl è la soluzione che migliora la gestione della tua impresa. Scopri la nostra offerta su sibyl.com.
Sibyl.
Dai contrasti nascono nuove armonie. Rossi d'Asiago ha creato Culto, la grappa di Amarone invecchiata in barrique. Carattere e morbidezza duettano in perfetto equilibrio. Grappa Culto, l'armonia è nei contrasti. Il culto della grappa.it.
Lirica o rock? Meglio un'opera rock. E quando investi vale lo stesso. Scegli Moneyfarm e hai tutto. La comodità di una piattaforma digitale e la guida di un consulente esperto al tuo fianco. Insieme, senza compromessi. Inizia ora e investi gratis per 3 mesi. Moneyfarm. Investire insieme. Il capitale è a rischio. Gestione patrimoniale Moneyfarm senza commissioni per 3 mesi. Termini e condizioni su moneyfarm.com/promo.
Lo sapevi che quest'inverno puoi scaldarti risparmiando? No, non sto parlando di usare il tuo gatto come stufetta. O avvolgerti in quell'improbabile pigiamone di Pile. La soluzione è semplice. Riscaldati con un climatizzatore Daikin. Acquista un nuovo climatizzatore Daikin. Riscaldi la tua casa, riduci i consumi e hai anche un rimborso sull'energia utilizzata fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 4 novembre al 31 dicembre 2024 inclusi. Info regolamento su daikin.it.
Dall'8 al 10 novembre, Bergamo Città Impresa, il festival dedicato allo sviluppo delle imprese, mette al centro le conseguenze del voto americano per il tessuto industriale italiano ed europeo. Radio 24 è al Festival Città Impresa di Bergamo, con programmi in diretta dai suoi studi nel Sentierone. Info su radio24.it e festivalcittaimpresa.it. Progetto in collaborazione con Auxiel, leader nella performance di processo.
Nessun luogo è lontano.
Speciale America al voto 2024.
L'Unione Europea è anche peggio della Cina. È solo più piccola. Penso che abbiamo tanti nemici. L'Unione Europea è un nemico per quello che fa nel commercio. Non lo penseresti dell'Unione Europea, che è un nemico, ma è proprio così. Spesso i nostri alleati si approfittano di noi, molto più dei nostri nemici dichiarati.
L'Unione Europea nel mirino di Donald Trump, questo almeno dal punto di vista retorico, dazi e tariffe, in particolare su alcuni prodotti, perché la bilancia commerciale pende a favore dell'Unione Europea stessa. Peraltro, in un altro passaggio, qualche giorno fa, ne davamo conto proprio in questo programma, Donald Trump aveva usato toni anche, se volete, un po' sarcastici verso l'Europa, definiva così piccola, così carina, con questo paternalismo. Insomma, se terrà fede alle sue parole, sarà guerra dichiarata, guerra per carità dal punto di vista commerciale, ma potrebbe essere il necessario colpo di reni che l'Unione Europea in fase di maturità dovrà sostenere. Ma ci sono due ma giganteschi: uno è l'economia e va bene, l'altra è l'autonomia strategica, cioè come si posizionerà in maniera individuale, in maniera autonoma l'Unione Europea nel grande scacchiere internazionale. Terzo, se vuole farlo, avrà mai un esercito, una difesa comune europea? Antonio Missiroli, consulente di ISPI, insegna a Sans Po. Professore, prima stavamo parlando proprio di questi temi dell'Europa che verrà con la presidenza Donald Trump. Su difesa europea, per esempio, è stato gettato qualche seme, ma è davvero un seme piccolo, non vedo tanti innaffiatoi e mi sembra stia crescendo poco poco.
Sì, beh, certo, la sfida è dare seguito alle iniziative, sia pure sparse e ancora abbastanza timide che sono state lanciate negli anni scorsi, continuare ad aumentare la spesa in questo settore e prepararsi, direi, in prospettiva con la presidenza Trump al fatto che ci possa essere un graduale disimpegno americano militare dall'Europa, sia all'interno della NATO sia a livello bilaterale. Gli americani non sono in Europa solo con l'Alleanza Atlantica, ma anche con basi e forze, certo, in singoli paesi, compresa l'Italia. È evidente che se Trump riuscirà a dare seguito alla sua promessa elettorale di porre fine al conflitto fra Russia e Ucraina in 24 ore, a certe condizioni, sarà anche, come dire, una ragione in più per gli americani per ritirare soldati, forze, mezzi, equipaggiamento dal continente europeo. E se davvero la minaccia russa continuerà, soprattutto se incoraggiata dal successo in Ucraina, è evidente che gli europei dovranno predisporsi a difendersi, se non da soli, credo che questo non sia effettivamente l'intento, ma rafforzare il loro contributo all'Alleanza Atlantica e mettere in piedi e in campo molti più mezzi e molte più forze per farlo.
Professor Missiroli, l'ultima domanda ha a che fare con il tweet con il quale abbiamo iniziato la nostra conversazione, cioè quello di Emmanuel Macron che alle 9:20 del mattino, il più lesto tra i leader europei, ha detto: ho parlato con Olaf Scholz, dobbiamo rimboccarci le maniche, l'Europa deve dare prova di maturità, sintetizzo in maniera un po' brutale. Macron ci ha abituato a fughe in avanti. In ottica di questa futura autonomia strategica, non c'è un rischio di solipsismi all'interno dell'Unione Europea, cioè che voglia essere alla fine sempre Macron in qualche modo a guidare la politica estera europea?
Ma Macron ora è in una posizione molto debole sia in Europa che soprattutto all'interno del paese. Il suo partner tedesco Olaf Scholz è pure in una posizione molto debole, perché la coalizione che dirige potrebbe addirittura crollare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e comunque le elezioni sono previste già per il settembre dell'anno prossimo. Quindi il tradizionale motore franco-tedesco in questo momento è molto debole. Gli europei sono più divisi fra di loro, e credo che da questo punto di vista una visione un tantino più realistica di quello che l'Europa può e deve fare in questo settore sia assolutamente necessaria.
Grazie mille al professor.
Ci sarà un vertice dei leader europei venerdì, dopodomani, a Budapest, e vedremo già in quell'occasione come si posizionano i diversi governi.
Quello sarà uno specchio, anzi una cartina tornasole immediata delle reazioni europee. Grazie mille al professor Antonio Missiroli, ISPI, Sciences Po, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Voleremo a Mosca, allacciate le cinture, questa seconda ora di Nessun Luogo Lontano in versione extra large per le elezioni americane vi mette in dotazione il nostro personalissimo jet privato, ai comandi come sapete Valeria Bernardi. I vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno, Giampaolo da Verona: senza cercare complicate spiegazioni, mi sono fatto l'idea che gli americani non sono pronti ad avere un presidente donna. Questo può essere un pezzo. In chiusura parleremo di nuovo, diciamo, della componente di genere in queste elezioni americane. A me sembra francamente che la Harris abbia scontato due problemi fondamentali. Il primo: non puoi vincere la corsa alla Casa Bianca in 3 mesi, ma questo anche raccogliendo le decine di milioni, le centinaia che è riuscita a raccogliere. E secondo, e ne parlavamo all'inizio di questo nostro viaggio, o hai un'idea chiara della politica o la trasmetti in maniera chiara, in maniera molto molto chiara, e non hai indecisioni, non hai ambiguità, ti azzardi persino il rischio sulla questione israelo-palestinese, per esempio. Lei non l'ha fatto, Trump è molto più chiaro su tantissime cose e evidentemente ha pagato anche quella chiarezza. Qualcuno cita l'ippopotamo Mundengo, come si chiama, adesso mi fa difetto la memoria, che dice: altro che sondaggisti, quello sì che ci ha preso. E però, gentile ascoltatore, erano due i piatti di frutta, cioè c'era un 50-50. Vuol dire, non mi sembra un esercizio, no, intellettuale, sto scherzando naturalmente, particolarmente premiante. Detto ciò, come promesso, andiamo a Mosca. Anna Zafesova, giornalista esperta di Russia, firma del Foglio ma anche della Stampa. Ciao Anna, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno.
Allora, Zelensky si è subito congratulato con Trump, si è affrettato a ricordare di avere già discusso con lui del suo piano per la vittoria, della questione ucraina. Quanti rischi ci sono, la dico un po' brutale, che Donald Trump abbandoni l'Ucraina dal punto di vista militare soprattutto?
Il rischio è ovviamente enorme, tra l'altro lo stesso Zelensky che notoriamente non ha mai nascosto di aver scommesso su democratici e democratici, sì. Su di lui basti ricordare l'Ucraina Gate del 2019, quando Trump aveva cercato di convincere Zelensky a incriminare Hunter Biden, non c'era riuscito, quella telefonata gli era valsa una procedura di impeachment, quindi lui con Zelensky ha anche un dossier, diciamo, personale, e entrambi lo sanno bene, mettiamola così, però lo stesso Zelensky, appunto pochi giorni prima delle elezioni, ha detto: se Trump vorrà convincerci di cedere i territori non ci riuscirà mai, quindi già mettendo anche lui le sue linee rosse, così come le ha messe oggi Vladimir Putin, dicendo che attraverso il suo portavoce Dmitry Peskov che una guerra non si finisce in un giorno, quindi diciamo da entrambi i diretti interessati dell'ipotetica pace di Trump è arrivato prima il momento un no. Sicuramente i rischi per l'Ucraina sono enormi, sappiamo le posizioni di Trump, sappiamo le posizioni del suo vice Vance, abbiamo già visto il blocco in via degli aiuti all'Ucraina durato mesi al congresso, orchestrato proprio dai trumpiani, quindi lì diciamo il rischio è molto evidente. L'Ucraina negli ultimi mesi è stata messa relativamente in sicurezza con una serie di accordi bilaterali di aiuti anche da parte di stati europei e della NATO e degli Stati Uniti medesimi, quindi intanto che Trump decide di togliere gli aiuti c'è un assetto di regole, accordi, impegni che teoricamente dovrebbe reggere, poi che cosa può reggere a Trump appunto lo vedremo. Però detto questo c'è anche da dire che sicuramente l'Ucraina è estremamente a rischio e che Trump sicuramente cercherà in qualche tipo di appeasement di Putin, però il fatto è che molto probabilmente non lo otterrà, infatti il monito del Cremlino già oggi e per noi non cambia niente perché sono gli Stati Uniti a essere antirussi, non l'amministrazione democratica o quella repubblicana, e non si sa, ma probabilmente no, se ci saranno delle congratulazioni di Putin a Trump, perché, dice il portavoce Peskov, gli Stati Uniti sono un paese ostile, quindi Putin probabilmente sarà altrettanto difficile convincerlo a fare pace quanto sarà convincere Zelensky, con la piccola differenza che per l'Ucraina è una questione di sopravvivenza, certo. Ovviamente, però in qualche modo anche per Putin, perché Putin comunque su questa guerra ha scommesso tutto e sull'antiamericanismo ha scommesso tutto, cioè l'antiamericanismo da anni, ancora prima dell'invasione dell'Ucraina, è il perno della sua politica, della sua visione del mondo, quindi per l'Ucraina è una pessima notizia, non solo per l'Ucraina ovviamente, ma per l'Ucraina in primis. Quanto sia una buona notizia per la Russia lo vedremo, vedremo che cosa cercherà di fare Trump nel momento in cui dal comizio elettorale passerà all'implementazione di una politica.
La voce di Anna Zafesova, firma del Foglio, firma della Stampa, tra poco la vostra al 349-238-6666, ma vi faccio sentire Trump proprio sul conflitto in Ucraina, sentite.
Impedirò che scoppi la terza guerra mondiale con grande facilità. Ancora prima di raggiungere lo studio ovale, avrò messo fine alla guerra tra Russia e Ucraina. La farei finire in fretta.
Questo Donald Trump sul conflitto russo-ucraino. Un po' in generale lui si propone come grande alfiere di pace, capace di risolvere i conflitti anche in breve tempo, ma anche dalle parole di Anna Zafesova stiamo comprendendo che ci sono, per così dire, perdonate l'espressione, dei tempi tecnici attraverso i quali devi passare, e quindi diciamo che 24 ore è qualcosa di veramente improbo. Sentivo tra le varie analisi, tra stanotte e stamattina, Anna, qualcuno che diceva: ci sono due persone che stanno blindando in questo momento, una è Vladimir Putin, sei d'accordo? Ha aperto la bottiglia di vodka buona?
Ma Putin notoriamente è quasi astemio perché ci tiene alla sua salute. Detto questo, allora non credo, Putin si è astenuto molto da entusiasmi nei confronti di Trump a differenza del 2016, anzi ha fatto in pubblico un endorsement di Kamala Harris, non si capisce quanto ironico o quanto perché veramente preferisce lo status quo in realtà, perché appunto ripeto, per Putin in questo momento un'eventuale fine della guerra, facciamo per miracolo, lo mette in grandissima grandissima difficoltà economicamente, politicamente, gli riapre tutta una serie di crisi interne che grazie alla guerra lui riesce a schiacciare e a silenziare. Quindi non sono assolutamente sicura che Putin voglia far finire la guerra, perché nella guerra lui ci si è trovato molto bene, la guerra è in questo momento la fonte del suo potere e della prosecuzione del suo potere. Nel momento in cui non fa la guerra, torna a venire messo anche in discussione all'interno della Russia, anche perché dipende tutto da se riuscirà a vendere questa ipotetica fine guerra come una vittoria, certo, o come una sconfitta. Quindi questo è tutto da vedere. Poi devo dire che su questo bisogna dare ragione a molti analisti russi putiniani, che giustamente dicono già nel 2016 Trump aveva esordito come un apparente filo putiniano, per poi finire a riempire la Russia di sanzioni, arrivare a un passo dallo scontro tra militari russi e americani in Siria e diventare in quel momento, diciamo, il presidente più antirusso nella visione ovviamente del Cremlino di tutti i tempi, per un motivo molto banale. Uno come Trump, sì, gli piace Putin, sicuramente gli sta più simpatico di Zelensky, e anche come impostazione, sì, proprio ideologica della struttura di potere, gli piacciono gli autocrati. Trump è un aspirante autocrate e gli piacciono gli autocrati, non c'è, e gli autocrati conservatori meglio ancora, quindi su quello è ovvio. Però nello stesso tempo non gli può piacere un autocrate che sfida l'America. E poi ricordiamoci che gli alleati di Putin, l'Iran, ma soprattutto la Cina, sono esattamente il bersaglio di Trump. Quindi ipotizziamo un Trump che si mette d'accordo con Putin. Putin a quel punto deve voltare le spalle alla Cina, perché non riesco a capire come Putin riesce a essere amico di Xi e di Donald contemporaneamente.
A meno di vestire una giacca di multilateralismo spinto, che al momento fisiologicamente la Federazione Russa non può mettere, perché si è, come dire, scollata da un pezzo di mondo. Se vuoi ballare da sola, stile India, devi essere brava a tenere relazioni un po' con tutte. Grazie mille. Anna Zafesova, firma del Foglio della Stampa. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Intanto un plauso ai tanti ascoltatrici e ascoltatori che stanno alimentando il dibattito con affermazioni davvero accurate e per una volta devo dire non un particolare trionfo di turpiloquio. Mauro scrive: ma che vantaggio avrebbe Trump nel fermare la guerra in Ucraina? Semplicemente la lascerà in pasto a Putin. Non sono d'accordo, perché se Donald Trump riuscisse a intestarsi un accordo di pace condiviso da Vladimir Putin e da Volodymyr Zelensky, si intascherebbe l'accordo di pace degli ultimi 20 anni, se non di più. C'è anche una forma di immateriale, assolutamente, ma di prestigio internazionale nel riuscire a risolvere un conflitto. Ricordate con quale soddisfazione strinse la mano a Kim Jong-un, varcando quel parallelo e quel confine così militarizzato e così impossibile persino da osservare da vicino. Quindi c'è anche quella componente. Allora, noi proseguiamo il nostro viaggio fra un po' di cancellerie, quelle che contano, e a questo punto, visto che Anna Zafesova giustamente citava alcuni alleati di ferro della Federazione Russa, in primis Pechino, la Cina, vi faccio sentire quelle che sono le reazioni da parte di Pechino al ritorno di Trump. Proviamo a scindere i fronti: c'è quello economico, e su quello volano schiaffi, non vi è alcun dubbio, e Trump lo ha già dimostrato. In realtà anche Biden, perché non è che sulle auto elettriche ha assunto una postura particolarmente morbida, giustamente dal punto di vista statunitense, perché dicono: ma come, quei giganteschi colossi che fanno auto elettriche in realtà campano e inondano l'Occidente grazie sostanzialmente ai aiuti di Stato, e quindi poniamo un freno. Quindi uno è il piano economico, l'altro invece è quello più puramente politico. Ci soccorre al microfono di Antonio Taglia Giulia Sciorati, ricercatrice e analista alla London School of Economics, esperta proprio di Cina. Sentite.
Certamente con il ritorno di Trump alla Casa Bianca la Cina si prepara a fronteggiare un approccio più aggressivo e decisamente imprevedibile, forse questa è la parola chiave, sul fronte commerciale e geopolitico. Trump ha dichiarato, per esempio, abbastanza apertamente l'intenzione di alzare drasticamente le tariffe sulle importazioni, in particolare quelle cinesi, con aliquote che potrebbero arrivare a superare il 60%. E questo sicuramente suggerisce un possibile inasprimento delle relazioni economiche, con delle tensioni pronte a riemergere e con poche concessioni per il dialogo. Non dimentichiamo che durante Trump 1 era stata erano state alzate moltissimo la tensione, soprattutto per quanto riguarda non soltanto le relazioni commerciali, ma proprio anche per quanto concerne la retorica e la diplomazia tra i due paesi. E infatti la retorica di Trump su questioni soprattutto come il conflitto in Russia e Ucraina e le tensioni in Medio Oriente potrebbero andare a richiedere un coinvolgimento da parte cinese, poiché la Cina rimane un partner economico fondamentale per molti paesi della regione. E Pechino probabilmente andrà a focalizzarsi sulla protezione di quelli che sono i propri interessi, cercando di mantenere aperti diversi punti di contatto, ma probabilmente andando ad applicare una politica più limitata e selettiva. E sicuramente quindi l'obiettivo cinese rimarrà quello di mantenere un certo equilibrio, continuando a promuovere i propri interessi a livello globale e andando in qualche modo a bilanciare quello che sarà il confronto con gli Stati Uniti in un sistema internazionale che è sempre più frammentato. E pertanto sicuramente la volatilità dell'approccio, l'imprevedibilità dell'approccio di Trump nelle relazioni bilaterali, ma anche per quanto riguarda il contesto internazionale, andrà probabilmente a spingere la Cina a mantenere una posizione il più possibile legata ai propri interessi nazionali, ma anche alla una certa continuità e coerenza in un tentativo di andare a contrapporsi e a creare un'alternativa a quella che è stata e che probabilmente sarà la politica statunitense sotto Trump.
La voce di Giulia Sciorati, ricercatrice della London School of Economics. Nel frattempo Antonatella mi segnala due breaking news importanti. La prima: Harris sta per chiamare Trump per concedere la vittoria, a riferirlo due funzionari della campagna della Harris, appunto. La stessa Harris terrà il discorso di sconfitta alle 18 ore della costa est statunitense, che vuol dire mezzanotte in Italia, a riferirlo è la Reuters. Stiamo però sulle reazioni delle cancellerie, stiamo sempre su Pechino, sempre sulla voce di Giulia Sciorati, ma con quello che è il vero nodo. Lo sapete, Biden ha promesso fedeltà e protezione eterna non si può, chiaramente, essendo mandato presidenziale di 4 anni, ma tant'è, l'avete capito, a Taiwan, all'esercito di Taipei. E adesso cosa succede con l'amministrazione Trump? Lo ricordo, istruzioni per l'uso. Trump che dice chi non arriva al 2% di spese su PIL della NATO deve pagare in caso di difesa. Taiwan vuole la nostra protezione, deve pagare. Insomma, un approccio decisamente più laico, qualcuno dice più mercantilistico. Sentite Giulia Sciorati.
Sicuramente sul fronte delle relazioni con Taiwan la linea di Trump sembra essere improntata ad ottenere tutta una serie di vantaggi perlomeno economici. Per esempio pensiamo alla richiesta che Taiwan ha fatto agli Stati Uniti di andare a contribuire alle spese di difesa. Tuttavia, nuovamente, l'incertezza su come Trump potrebbe andare a gestire questo tema rende veramente complicato e difficile per la Cina andare a ipotizzare qualsiasi previsione di stabilità. Infatti c'è sicuramente una linea all'interno del panorama scientifico e politico cinese, perlomeno dal punto di vista di advising, che avrebbe sicuramente preferito una vittoria di Kamala Harris, poiché la Cina avrebbe probabilmente affrontato una politica perlomeno più prevedibile, in continuità con quella che è stata la linea di Biden di competizione strategica.
Pronti a lasciare Pechino dopo aver ascoltato l'analisi di Giulia Sciorati della London School of Economics, Londra, ma lavora su Cina evidentemente. Potete per un attimo slacciare le cinture, sgranchirvi le gambe, adesso andiamo a sentire come vanno i mercati, poi vi risedete, vi riallacciate le cinture, vi tenete forte perché atterreremo a Teheran per capire come gli Ayatollah stanno vivendo la vittoria di Donald Trump. Borsa.
Nessun luogo è lontano. Speciale America al voto 2024.
Donald Trump stravince, 47esimo presidente degli Stati Uniti. Le reazioni per le capitali mondiali, quelle più toccate, se volete, da una politica estera americana più o meno aggressiva, più o meno timida, quelle zone di conflitto dove il peso statunitense o l'ombra, se preferite, si sente è parecchio. Vi porto virtualmente con il nostro jet privato a Teheran, Iran. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano al professor Pejman Abdul Muhammadi, storia e istituzioni dei paesi del Medio Oriente, Università di Trento. Pejman, ciao, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, le agenzie riportano dichiarazioni della leadership iraniana che suonano più o meno così: le elezioni americane non ci riguardano, non avranno effetti sulla vita degli iraniani. È davvero così? A memoria ricordo almeno un effetto per gli iraniani piuttosto importante: Donald Trump quando si ritira dagli accordi sul nucleare.
È tutto il contrario, chiaramente. La elezione di Donald Trump 2 in qualche modo porta a un nuovo paradigma che è durato da Jimmy Carter fino a Biden. Adesso entriamo in un nuovo paradigma mondiale che influenza anche la geopolitica medio orientale e specificamente anche la Repubblica Islamica dell'Iran. Cambia tantissimo perché Trump porterà avanti una politica di massima pressione contro tutto quello che è l'Islam politico radicale, dal Qatar fino a Teheran. E quindi l'operazione che sta portando avanti Netanyahu sarà rafforzata e sicuramente la maggior parte dei cittadini iraniani oggi è molto contento della elezione di Trump.
La voce di Pejman Abdulmammadi, Università di Trento, tra poco torna di tanti messaggi al 349-238-6666. Pejman, come leggere la dichiarazione da parte di un alto ufficiale dell'esercito iraniano che dice: non escludiamo un attacco preventivo o di Israele o degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. È quasi un mettere le mani avanti, un denunciare il tutto al mondo, o c'è una strategia che non riusciamo a capire?
Allora, la Repubblica Islamica chiaramente pensava che vincesse il suo alleato, che era Harris. Speravano, attenzione, Harris e Biden erano alleati della elite della Repubblica Islamica, mentre Trump è alleato della quell'80% della popolazione iraniana. Quindi questo è molto importante da mettere in chiaro. Dall'altra parte invece era aspettativa della Repubblica Islamica di attaccare Israele se vinceva Harris. Adesso che ha vinto Trump, chiaramente loro proveranno a non attaccare e sanno che ci può essere un attacco da parte di Netanyahu, ma non contro l'Iran, contro le strutture logistiche della Repubblica Islamica. Attenzione, e contro la Repubblica Islamica. Qua c'è una importantissima differenza che va messa in rilievo.
Pejman, perdonami, ma giusto per chiarezza, quando dici alleati dell'elite iraniana, intendi una vicinanza, una sintonia magari su alcuni temi,
certo,
non punti
alleati,
di frattura.
Certo.
No, chiarissimo, perché alcuni ascoltatori chiedevano: ma in che senso alleati? No, non erano nemici.
Diciamo che sottolineiamo il fatto che Biden ha sostenuto la Repubblica Islamica sia durante Obama sia durante il suo, ma non come alleato diplomatico, ma come gioco dietro le quinte, mettiamolo così.
Grazie mille, come sempre, a Pejman Abdulmammadi. Efficace e sintetica la sua fotografia. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Lascio Pejman perché noi dobbiamo continuare il nostro viaggio. Sempre 349-238-6666. Vi faccio sentire al volo una stratega democratica, Isabel Dienstag, che ha risposto adesso al nostro Antonio Talia sugli errori commessi dai Dem nelle ultime settimane e mesi di campagna elettorale. Sentite.
The Democratic Party made, I think, a serious mistake all the way from Biden running in the first place.
Gli errori molto seri commessi dai Dem, dice Isabel Dienstag, sono stati confermare Biden all'inizio, al fatto che dopo il cambio ad Harris erano rimasti solo 100 giorni per impostare la campagna. Inoltre Harris non è stata scelta durante le elezioni primarie. Questa è stata una scommessa enorme, dice la stratega. Insomma, il primo errore è stata la tempistica dell'avvicinamento con Biden. Il secondo è stato non aver condotto delle vere primarie, una vera competizione. Il problema della vicepresidente Harris è che probabilmente non per colpa sua non ha mai avuto un grande profilo e una grande esposizione sul piano nazionale. Non si sapeva molto di lei, non era una come Biden, che quando era stata eletta era un personaggio conosciuto, e non solo per essere stato il vicepresidente di Obama. Aveva molti svantaggi, inoltre è una donna, è nera, e anche questo sfortunatamente è uno svantaggio. Dalla voce della stratega democratica, raggiunta al volo dal nostro Antonio Talia, la voce di Mario Del Pero, storia internazionale, Sciences Po, Parigi. Professore, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, domanda quasi da slogan: quanto è colpa della Harris, quanto è colpa di Biden, quanto è merito di Trump questo risultato?
Allora, io credo che Harris abbia colpe relative. forse non era la figura ideale, però si è trovata lì, non poteva fare altrimenti, ha rimesso in carreggiata una situazione che sembrava totalmente compromessa. Biden di responsabilità ne ha molte, indubbiamente, su tutta quella di non essersi fatto da parte prima, aver premesso un ciclo di primarie che avrebbero cambiato le cose, come si diceva. Trump ha i suoi meriti, anche quello di avere ampliato la sua coalizione elettorale, un perimetro che sembrava non espandibile, circoscritto soprattutto a un elettorato bianco dove sovrarappresentata erano i maschi con bassi livelli di istruzione. Invece gli exit poll che stiamo cominciando a computare e guardare ci dicono che in questo caso quel segmento elettorale lì è stato addirittura meno importante che nel 2020, e invece è riuscito a catturare voti di ispanici, soprattutto sì, uomini, un po' di neri, è andato meglio del previsto con le donne, insomma è riuscito a tenere una coalizione più composita, che spiega tanto di questo ampio successo elettorale.
La voce di Mario Del Pero, Sciences Po Parigi, tra poco ripeto vada il dal 349-238-6666, anzi ci vado subito per una domanda, anzi una risposta che spero sarà sintetica da parte mia. Non capisco perché gli iraniani sarebbero felici delle elezioni di Trump se ciò significa uno scontro diretto Iran-Israele, quindi una guerra, perché Pejman Abdul-Mahdi parlava di pressione su quella leadership, quindi eventualmente un cambio di regime, un cambio di governo e di orientamento, che potrebbe far piacere alle tante piazze iraniane che da anni protestano contro il regime. Professor Del Pero, Elon Musk super protagonista della campagna elettorale di Trump, adesso in molti si chiedono che cosa otterrà in cambio. Si vocifera da tempo di un ruolo molto importante, di un addirittura un maggiore coinvolgimento delle sue tante attività, non soltanto in campo aerospaziale. Quanto è stato rilevante secondo lei?
Credo abbia giocato un ruolo anche nel piegare uno spazio pubblico virtuale come il suo X Twitter a renderlo funzionale alla campagna elettorale di Trump. Credo che vorrà in cambio quello che Trump ha promesso anche apertamente, cioè Trump ha promesso di abbassare la corporate tax al 15%, sono per Trump centinaia di milioni di dollari risparmiati. Trump si impegna a non promuovere processi di riregolamentazione di un settore altamente deregolamentato come quelli in cui agisce Musk. Dopodiché Musk credo ambisca anche a svolgere un ruolo politico esplicito, a mettere in asse questo suo spropositato potere economico, questa sua spropositata ricchezza, metterle in asse con un'influenza politica diretta. Ha già annunciato che la sua organizzazione, la sua super PAC, continuerà a essere attiva a raccogliere finanziamenti e a sostenere campagne elettorali anche dopo questo ciclo elettorale.
Professor Del Pero, prima di ringraziarla e lasciarla al suo lavoro, un'ultima domanda, anche qua le chiedo uno sforzo retorico: che mondo sarà quello con un'America a guida Donald Trump? Perché spesso raccontiamo di un mondo che è in preda allo scollamento, un mondo che forse viaggia verso due blocchi, un mondo che viaggia verso tanti consessi internazionali di riadeguamento, lo strapotere del dollaro, i BRICS che diventano più attrattivi. Ecco, in tutta questa strana deriva dei continenti, possiamo definirla così, che cosa potrebbe accadere agli Stati Uniti a guida Trump?
Ma io credo che andremo verso un'ulteriore intensificazione di quei processi di frammentazione a cui abbiamo assistito. Trump, di nuovo in modo molto esplicito, molto chiaro, non occultato, invoca la necessità di deglobalizzare, di disaccoppiare l'economia statunitense da tante altre economie, incluse quelle europee. Credo avremo un'America non isolazionista, perché è un concetto del tutto inutile quello di isolazionismo, ma un'America molto unilateralista, molto aggressivamente nazionalista, muscolarmente nazionalista e molto transazionale, no? Per usare un termine brutto che va molto di moda adesso, no? Tra i nostri esperti, nel senso che non distingue nelle sue politiche tra alleati e nemici.
Grazie mille professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Noi scendiamo dal nostro jet, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi ci rimontiamo sopra velocemente, forse, dico, è forse l'ultima tappa del nostro viaggio.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta... Nessun luogo è lontano. Speciale America al voto 2024.
Allora, avete presente il jet degli Iron Maiden, no? Credo sia un Boeing 737, 747, dipende, diceva Lele Bernardi. Ne ha più di uno. Bruce Dickinson ai pilot, ai comandi. Vabbè, insomma, noi abbiamo il nostro personalissimo jet privato, l'equipaggio lo conoscete, Valeria Bernardi, tutta la redazione, e come promesso stiamo macinando miglia e miglia in questa puntata di Nessun Luogo Lontano che è quasi al termine. Qui però vi costringo a uno sforzo, anzi costringo il pilota a uno sforzo veramente logistico, perché proviamo ad atterrare in vari paesi arabi del Golfo per capire con quale attenzione, con quale aspirazioni, delusioni o speranze stanno guardando alla riconferma di Donald Trump. Buongiorno e ben ritrovata, Nessun Luogo Lontano, Alessia Melcangi, insegna storia contemporanea alla Sapienza di Roma, esperta di Medio Oriente ma anche Nord Africa, collabora con l'Atlantic Council e analista di ISPI. Alessia Melcangi, buongiorno.
Un pomeriggio.
Allora, credo sia difficile dare una media della reazione dei paesi arabi e dei paesi del Golfo. Secondo te esiste, per così dire, un sentire comune, ecco, mettiamola così, tra le cancellerie arabe rispetto a quello che è avvenuto negli Stati Uniti?
Allora, un sentire comune è difficile, perché già prima dello scoppio del conflitto in Medio Oriente vi erano ovviamente posizioni differenti rispetto, io farei un riferimento a quello che sono gli accordi di Abramo, che sì, sono un po' il punto di riferimento che guarda anche a Trump, quindi proprio all'azione politica di Trump, e là si gestisce un po' la spartizione e la divisione interna ai paesi arabi. Direi che la salita, il ritorno di Trump, ecco, alla Casa Bianca è sicuramente vista in una maniera positiva dai paesi del Golfo, che sono storici alleati, tradizionali alleati del presidente, del nuovo presidente, e sebbene la situazione di crisi in Medio Oriente metta adesso tutto in discussione, Trump considera un riferimento importante, oltre ad Israele, sicuramente l'Arabia Saudita, ma l'Arabia Saudita adesso è in una situazione di grossa difficoltà rispetto appunto alla crisi medio orientale e a quello che sta succedendo, alla guerra soprattutto a Gaza, e quindi Trump, qualora volesse riprendere gli accordi di Abramo e invitare l'Arabia Saudita ad aggiungersi al gruppo, troverebbe adesso grosse difficoltà, perché l'Arabia Saudita ha un'opinione pubblica da considerare e ha già detto chiaramente che si può andare avanti soltanto facendo e assicurando la possibilità di due popoli, due stati, che è una condizione che oggi non esiste assolutamente in Israele, e considerando la Cisgiordania e via discorrendo. Questo è sicuramente l'Arabia Saudita. Sì. Gli Emirati sono molto più soft, molto più molto più sfumati, hanno un rapporto molto importante con Trump e sono contenti della salita, del ritorno al potere del presidente, e quindi mantengono questa postura anche per quello che è la crisi medio orientale. Non si sentono gli Emirati in questo caso, non si sentono molto. L'Egitto è un altro partner importante, sì, ha sempre dichiarato appunto di essere un grande amico di Trump, e l'Egitto ha solo il terrore che, essendo una sorta di assegno in bianco quello che viene dato da Trump a Israele, questo possa voler dire un inasprimento della situazione a Gaza, e quindi collegata direttamente a quello che è la condizione del Sinai, certo, il possibile trasferimento di palestinesi sul Sinai, che il presidente al-Sisi ha già detto è una linea rossa da non superare.
Peraltro, mi ricollego a quello che sta dicendo Alessia Melcangi, lo ricordo, Università Sapienza, dando una dichiarazione che sembra più che un augurio, un wishful thinking da parte del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen, che ha detto: siamo certi che Donald Trump prenderà in adeguata considerazione il destino e la questione palestinese, cosa francamente di difficile comprensione, perché ricordo che quando leggemmo i piani di Abramo, sostanzialmente non c'era manco l'aggettivo palestinese, in buona sostanza, ma
no,
tant'è, era sostanzialmente scomparso.
Esattamente, la questione palestinese era completamente scomparsa, e infatti si può dire, ovviamente tra virgolette, che una vittoria politica di Hamas con l'attacco del 7 ottobre è stata sicuramente quella di riportare la questione palestinese nell'agenda politica dei vari paesi, cosa che fino a quel momento era appunto scomparsa dai radar. E non mi stupisce il fatto che l'Autorità Nazionale Palestinese faccia questa dichiarazione, perché in realtà Trump ha sempre avuto pochissima considerazione riguardo per quello che è la questione dei palestinesi, la Cisgiordania. Non penso che vi sia un cambio di passo evidente davanti a noi.
Non c'è dubbio. Altra dichiarazione interessante che viene dall'area, questa volta turcomana, il presidente turco Erdogan dice: Trump è il mio amico, speriamo che finiscano i conflitti. Anche qui, difficile, soprattutto perché mi riferisco a quello che diceva poc'anzi Alessia Melcangi. Erdogan, per esempio, è uno che a corrente alternata sostiene la questione palestinese, a corrente alternata tuona contro Israele, ma poi è molto abile, molto mellifluo e mutevole anche nelle sue dichiarazioni, Erdogan, no?
Erdogan fa una politica, sì, diciamo, come dire, che, di interesse strategico, quindi si appoggia a un alleato, poi cambia, poi muta, è un partner, cioè un paese della NATO che però ha anche relazioni con la Russia, cosa che rende problematica sicuramente questa situazione. Tuona contro Israele, ma fino a poco prima dell'attacco del 7 ottobre aveva già ripreso i contatti.
Eh sì.
Quindi è chiaro che si muove in una situazione assolutamente pragmatica e di interesse. Sulla questione palestinese però è sempre stato abbastanza come dire, presente fin dall'inizio, fin dall'attacco del 7 ottobre, ha comunque dichiarato immediatamente e condannato Israele poi per l'attacco successivo contro Gaza. Quindi su questo la difesa della questione palestinese per alcuni paesi è veramente molto importante, anche perché, ed è da ricordare, le opinioni arabe, le piazze arabe già dalle primavere arabe sono diventate un rischio per molti paesi, un rischio che non vogliono correre più.
Non c'è dubbio. Io ringrazio tantissimo Alessia Melcangi, Università Sapienza, ma anche Atlantic Council, ISPI. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buonasera.
Direi che possiamo riposizionare il nostro jet a terra, quello con la scritta "Nessun luogo lontano", non Iron Maiden, cara Valeria Bernardi, carissima redazione. Direi che in due ore abbiamo visitato tante di quelle capitali che potremmo farne tesoro per le prossime puntate di "Nessun luogo lontano". Tutto questo perché un po' la benzina è finita, un po' la sabbia nella clesside immaginaria qui di fronte a me è finita, quindi vi ricordo semplicemente quello che ci ha mosso anche per queste due ore di speciale di "Nessun luogo lontano". Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di "Nessun luogo lontano". Ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo.